Ora in onda Pensieri Urbani, un programma sulle filosofie, sulle città e sul loro dialogo, a cura di Verbena Giambastiani e Veronica Cavedagna. Seconda puntata.
La filosofia è un fenomeno urbano o una reazione all'alienazione causata dalla città? Lo indagheremo con studiose e studiosi, filosofe e filosofi che abitano oggi le nostre città, praticando filosofia in molti modi diversi. Attraverseremo luoghi reali e simbolici, significativi per lo sviluppo del pensiero e della cultura di diverse epoche, per far emergere, puntata dopo puntata, un nuovo mappamondo, una cartina urbano-filosofica dove a essere indicati non saranno i confini tra gli stati o i rilievi montuosi, ma le coordinate del pensiero.
Un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica, siamo Verbena Giambastiani
e Veronica Cavedagna.
Nel nostro primo appuntamento ci hanno fatto compagnia Elena Francescon, che ci ha introdotti alla filosofia nel modo delle pratiche filosofiche, e Adriano Fabris, che ci ha portati nella provincia tedesca esplorando la relazione di Heidegger con la città.
Due sono le domande che ci orientano. Uno, che cos'è fare filosofia? E due, dove si fa filosofia? Quindi da una parte la pratica e dall'altra lo spazio. Passando al setaccio il percorso attraversato con gli ospiti, possiamo già trattenere alcune suggestioni, Verbena. Sì. Elena Francescon ci ha offerto l'idea che fare filosofia in pratica consista anche nell'abitare, nel popolare diversamente lo spazio, addirittura nell'allestire nuovi spazi, nuove dimensioni spaziali, che la comunità di ricerca co-costruisce, guadagnando nuovi luoghi laddove non esistono o esistono ancora solo virtualmente.
Ma attenzione, virtualmente, recuperando la derivazione latina di virtuale, nel senso di virtualis, virtus, facoltà, potenza, modalità di esistere.
Viene in mente l'immagine del gesto del piegare la carta, un gesto che rende le superfici piane dei volumi.
E da questo discorso poi siamo passati a Adriano Fabris, con cui abbiamo iniziato la nostra cartografia urbano-filosofica, a partire da invece un decentramento, non dalla città vera e propria, ma dai suoi margini, dalla provincia, che rappresenta il luogo della civiltà contadina e artigianale. Un luogo dove la natura non simboleggia l'incontaminato, il paesaggio bucolico, ma la scansione dei ritmi, il radicamento solido, la gestazione concentrata.
Il pensare non è molto diverso dal lavoro artigianale, che presta alla filosofia come pratica la sua definizione. Il pensiero, come la pianta, sembrerebbe aver bisogno di un terreno per radicarsi e del tempo per crescere.
Talk to me as as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
Abbiamo appena ascoltato Brian Eno, By This River.
In questo nostro nuovo incontro, come esempio di filosofia in uso, sonderemo la relazione tra biografia e filosofia. Ed è proprio la vita dei filosofi ad essere usata come se fosse un romanzo, seguendo la relazione tra vita e pensiero nei suoi sviluppi e nei suoi momenti critici.
Abbiamo qui con noi, per parlare di questo particolare utilizzo della filosofia, Claudio Santoro, che ha pubblicato per Mimesis Fajerab and Dada nel 2021. Claudio Santoro, come presenterebbe in poche parole se stesso e la sua frequentazione con la filosofia?
Buonasera a tutti e grazie per avermi con voi stasera. Io sono Claudio Santoro e, come tutti sanno, parlare di se stesso è, nel migliore delle ipotesi, ridicolo se non vanaglorioso. Ma in ogni caso io mi presento come un eterno studente. Sono del lontano 87 e ho passato il 90% della mia esistenza a scuola, come studente, come docente, come qualcosa di mezzo tra le due, e in questo momento mi trovo a insegnare storia e filosofia al liceo. Sono un appassionato di filosofia e sono in particolare un appassionato di Feyerabend, questo filosofo che conosco io e sua moglie, e che hanno avuto un grande successo dal punto di vista internazionale, quasi esclusivamente negativo. Il punto importante di Santoro, che dovete sapere, è che Santoro non ha assolutamente alcuna capacità di serietà, e la sua assenza di serietà è la sua caratteristica esistenziale.
Bene, benissimo, grazie per questa presentazione in forma dada.
Ascoltiamo Laurie Anderson o Superman.
Oh, Superman. Oh, John. Pay as you go.
Abbiamo ascoltato Laurie Anderson o Superman.
Santoro, si può dire che Dada nasce per caso nella Svizzera neutrale a Zurigo. Intorno a un caffè letterario si raccoglie un gruppo eterogeneo di artisti e pensatori di varia provenienza, ad esempio il filosofo tedesco Hugo Ball, il poeta rumeno Tristan Tzara, il pittore alsaziano Hans Harp. È un gruppo di antimilitaristi e di anarchici. Nacque così il dadaismo, che non era arte, era antiarte, tentava di opporsi all'arte con l'arte. Per ogni cosa che l'arte sosteneva, Dada rappresentava l'opposto. Se per esempio l'arte prestava attenzione all'estetica, Dada ignorava l'estetica. Se l'arte doveva lanciare un messaggio implicito attraverso le opere, Dada tentava di non avere alcun messaggio. L'interpretazione di Dada dipende, diciamo così, interamente dal singolo individuo. Se l'arte voleva richiamare sentimenti positivi, Dada offendeva. Dunque, Santoro, lei ha seguito questo solco per fare filosofia e la prima domanda non può che essere: che cos'è la filosofia Dada?
Ah, una bellissima domanda, non ne ho la più pallida idea. Non ho nessuna idea di cosa sia la filosofia Dada e credo che qualunque definizione si voglia dare di filosofia Dada significa distruggere la filosofia Dada. Se noi vogliamo fare Dada nel vero senso della parola, ogni definizione filosofica o meno non può che perdersi o nell'irrilevanza o nel cercare di etichettare, di ingabbiare, di chiudere la filosofia Dada in qualcosa. E in qualunque sia questo qualcosa, la filosofia Dada non ci sta, esce.
Prima di proseguire, ascolteremo insieme Matmos Breaking Bread. Avete ascoltato Matmos Breaking Bread. E la mia domanda a questo punto, visto che lei ha affrontato proprio la filosofia di Feyerabend con l'approccio dadaista, è questa: ma perché quindi l'approccio dadaista per un autore già di difficile magari approccio come Feyerabend? Dove ha trovato la cifra di unione tra i due?
Allora, molto bene. Dunque, non si può in nessun modo accettare una filosofia che non sia Dada. E questo si può fare per due motivi. C'è un motivo di vigliaccheria profondo e un motivo onesto filosofico. Comincerei con quello di vigliaccheria profondo, che poi che ci si vuole rivedere ci si riveda. Il punto è questo. Dada è tutto e non è niente. E la filosofia Dada è tutto e non è niente. E Feyerabend può essere tutto e può non essere niente. Nel momento in cui un filosofo come Feyerabend vive la vita che ha vissuto lui e afferma quello che ha affermato lui, che per i non addetti ai lavori Feyerabend afferma una cosa molto semplice, afferma che anything goes, cioè che tutto vada bene, e che tutto vada bene significa anche che niente va bene. Se noi accettiamo questo, se noi accettiamo che anything goes, allora non ci rimane altro che una filosofia Dada, non ci rimane altro che rifiutare ogni forma di verità, ogni forma di giustizia, ogni forma di valore, ogni forma di coerenza. Perché non potendo trovare una chiave di lettura della realtà, non potendo trovare un appiglio reale a cui aggrapparsi, non ci rimane altro che dire, scuotendo le spalle, allora va bene tutto, allora non conta niente, allora Dada, e allora bim bum bam, e allora non c'è nessuna forma coerente di filosofia da affrontare, e quindi l'unica filosofia che può esistere è la filosofia Dada. Questa forma di filosofia Dada è quella che ho detto all'inizio, vigliacca. È la forma di chi non si vuole prendere sul serio, di chi non vuole avere correttezza e di chi pensa che la correttezza non esiste e che quindi non valga la pena farla. Quello che ho voluto fare io però col Dada è qualcosa di spero diverso. Io col Dada ho voluto cercare di mostrare che anything goes. E se davvero anything goes, se davvero tutto va bene, se davvero non possiamo distinguere il bene dal male, il falso dal vero, il giusto dallo sbagliato, se davvero non possiamo in nessun modo avere delle certezze su questa vita che abbiamo intorno a noi, allora e solo allora possiamo assumerci la responsabilità piena e profonda delle nostre azioni filosofiche e delle nostre azioni vitali e della nostra vita. Solo e soltanto nel momento in cui abbiamo lo spazio creativo per poter essere noi creativi, veri, validi, solo nel momento in cui noi possiamo creare qualcosa di nuovo, possiamo creare. E questo spazio di creazione ci viene dato dal Dada, questo spazio di creazione ci viene dato dall'affermazione che non c'è una verità per cui morire e non c'è una verità per cui uccidere. Ma c'è soltanto la nostra personale, individuale responsabilità di creare qualcosa e di interpretare quel qualcosa che creiamo nel nostro modo. Questo però cosa significa? Che dovremmo, per essere felici, allegri e vitali, vivere in un mondo Dada, ma non viviamo in un mondo Dada. E non vivendo in un mondo Dada non ci rimane che agitarsi, scuotersi, muoversi nel mondo in cui siamo senza capire cosa sta succedendo e cercando di ritagliarsi uno spazio nostro che ci dobbiamo ritagliare con la violenza, con la forza, col Dada. Qui la domanda era perché Feyerabend Dada? Perché Feyerabend è Dada e non anarchico, come spesso viene chiamato. Chi più dell'anarchico è affermatore di verità assoluta? E Feyerabend non lo è. Feyerabend è Dada. Il Dada è Feyerabend e non c'è altro.
Ringrazio per questa risposta che entra veramente in merito al tuo libro e alla questione. E un'altra domanda, Santoro. Il libro Feyerabend Dada, di cui consigliamo la lettura a tutti i nostri ascoltatori assolutamente, è uscito per la collana Vite Riflesse. Può dirci di cosa si tratta, che tipo di collana è, qualcosa insomma.
La collana Vite Riflesse è un progetto editoriale giunto ormai alla sua 12ª uscita, collana di biografie romanzate, che ha lo scopo fondamentale di mostrare come i filosofi siano esseri umani e come gli esseri umani siano filosofi. Lo scopo della collana è quello di prendere questi personaggi che si leggono nei manuali di filosofia e immergerli nel loro tempo e nel loro contesto. E dimostrare come la loro vita è la fonte della loro filosofia e di come la filosofia sia il modo attraverso il quale questi autori hanno vissuto la loro vita. Vite Riflesse è un progetto nato proprio con l'idea di mostrare che ci sia qualcosa di estremamente vivo in ogni filosofia e in ogni filosofo e che questa vita possa e debba essere osservata, studiata, analizzata e perché no anche vissuta.
Bene, grazie. E quindi mi sposterei un attimo su un altro aspetto, ovvero come si può tradurre questa creatività tipica del Dada in pratiche filosofiche quotidiane, di tutti i giorni, come? E se si può, ovviamente.
No, che non si può, ovviamente che non si può, è impossibile, ma è l'unica cosa che possiamo fare. È impossibile farlo perché ogni affermazione che noi facciamo è un'affermazione con dei pregiudizi, è un'affermazione con dei valori, è un'affermazione con una certa coerenza di fondo. Il pensare di poter vivere incoerentemente è assurdo. Chi nega il principio di causa sta usando il principio di causa, chi nega il principio di non contraddizione sta usando il principio di non contraddizione, come diceva Aristotele. Non si può in nessun modo vivere in modo Dada, ma se non viviamo in modo Dada non stiamo vivendo. Questo cosa significa? È un impasse, un gioco di parole lasciato al vuoto? No, io penso che questo non sia un gioco di parole, io penso che questo siano istruzioni pratiche su come vivere la propria quotidianità. Una propria quotidianità che io ho visto nella quotidianità di Feyerabend, una quotidianità che ho visto nella sua vita e che spero di essere riuscito a descrivere e che spero di essere riuscito a indicare. E quindi mi preponzo a indicarla adesso. Il punto è scegliere. Scegliere in maniera Dada una affermazione, una verità. Sceglierla in quel momento e vivere la propria vita al 100% in quella direzione. Fino a quando non si sceglierà qualcosa di diverso. E la vita che Feyerabend ha scelto era molto semplice, l'amore. Una vita dedicata all'amore. Amore e soltanto amore. L'amore per chi? Ma l'amore per la persona di cui siamo innamorati in quel momento, per la cosa di cui siamo innamorati in quel momento, per l'attività di cui siamo innamorati in quel momento. Senza legami che ci costringano a un'eterna obbedienza, a una certa forma di amore, a una certa forma di dipendenza, ma semplicemente nella scelta quotidiana e costante dell'amore. La creatività del Dada si deve risolvere, penso io, in una pratica quotidiana di amore. Amore, amore, amore.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Abbiamo ascoltato The Beatles, All You Need Is Love.
Santoro, noi allora ci facciamo trascinare in questa logica, diciamo così, paradossale che ci ha illustrato. E per concludere le faremo una domanda a specchio, diciamo, quale domanda vorrebbe fare lei a noi alla fine di questa intervista?
Oh, ho un sacco di domande da farvi. Allora, diciamo così, partiamo da un'esperienza vissuta nel liceo dove sto insegnando in questo momento. In occasione dell'anno pucciniano sono venuti degli artisti del Maggio Musicale a cantare alcune arie della Bohème. E è stata un'esperienza fantastica, bellissima. Eravamo assolutamente in trance di fronte a queste persone che a mezzo metro di distanza ci facevano sentire delle cose che non saprei descrivere con parole. Ma le mie classi, le mie quinte, si sono lamentate con me dopo discutendo dell'evento, dicendo che non erano riusciti ad apprezzarlo davvero perché non avevano capito. Non avevano proprio capito le parole. E quindi, siccome non avevano capito le parole, non erano riusciti ad apprezzare. Al che mi sorge una domanda, io voglio che voi rispondiate a questa domanda, voglio che voi mi diciate, mi spiegate se la comprensione sia necessaria per l'amore. O se si possa amare anche ciò che non si capisce davvero.
Allora, io direi di sì, che si può amare anche ciò che non si capisce davvero. Cioè, nel senso che se capire vuol dire prendere, afferrare, impadronirsi, contenere, come direbbe insomma l'etimologia, a maggior ragione si può certamente amare qualcosa che non si capisce, o prendere tutto dentro di sé. Perché a pensarci bene, amare in fondo è tutto il contrario di mettere un cappio e tirare.
non finire di comprendere è un continuo avvio al desiderio e all'incontro, se non lo si vive certo con la frustrazione del voler mettere cappi e non riuscirci. Allora forse c'è qualcosa che lega e aggancia al di là e prima della comprensione, non solo per una persona ma anche un'opera d'arte, un pensiero filosofico.
Io sono su una linea un po' differente rispetto a quella di Veronica e dal mio punto di vista dipende molto da quale linguaggio stiamo affrontando. Ovvero, secondo me, se il linguaggio che affrontiamo ha a che fare, per dire, parlando di musica, con il ritmo che ci rimanda ai battiti anche cardiaci, oppure con espressioni quali la rabbia, il pianto, quindi qualcosa che ci unisce un po' tutti a qualsiasi latitudine, questo è un linguaggio che forse riusciamo tutti a comprendere. Altrimenti, se il linguaggio di cui parliamo, anche musicale, è il risultato di un processo culturale, di una tradizione, senza conoscere quella tradizione, effettivamente hanno ragione, e do ragione ai ragazzi di Quinta, c'è uno schermo che non permette la fruizione di quell'opera, perché comprendere è anche fatica, secondo me, quindi lo sforzo dell'imparare del linguaggio, quindi dipende molto da cosa stiamo affrontando. Questo è. Cosa ne pensa Santoro delle nostre risposte?
Sono affascinato da entrambe.
E cosa risponderebbe al nostro posto? Avrebbe risposto al nostro posto uno studente di Quinta?
Ah, io ho risposto ai miei studenti di Quinta. Prima di tutto, dopo questa affermazione, li ho puniti con un bel compito in classe. E dopodiché abbiamo discusso un po' a lungo di questa cosa e ci siamo detti che in fondo comprendere significa affermare di possedere, come diceva la collega, e affermare di possedere è il contrario dell'amore, e che quindi se non avevano provato amore non era per mancanza di comprensione, ma per mancanza di compassione. Nell'esempio, ora non per parlare sempre di quello, ma di quello stiamo parlando, nell'esempio del libro di cui parlo io, la porta per l'amore è proprio l'amore del cane, l'amore dell'animale. E l'amore dell'animale non è comprensione, è compassione, è vivere insieme. E al di là di quello che si possa dire o comprendere, al di là di quello che si possa capire, se la compassione trasvola su tutti gli ostacoli e li supera. E la mancanza di amore quindi è sempre soltanto una mancanza di compassione.
Grazie mille.
Grazie Santoro per questa condivisione anche con noi di questa esperienza in classe, esperienza diretta di musica e filosofia.
Grazie a voi e buona serata. Grazie a tutti.
E adesso ascoltiamo insieme Nick Cave and the Bad Seeds, Oh Children.
Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag.
Children, drank and poor old gin. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim. And you are only just beginning. Have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. White as a ghost, has found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you.
Abbiamo ascoltato Nick Cave and the Bad Seeds, Oh Children. Per questa seconda rubrica, dopo aver esplorato la provincia di Heidegger nella prima puntata, in questa occasione muoviamo verso la città. Una città alla ribalta all'inizio del Novecento. Il filosofo di oggi è Ludwig Wittgenstein, la città è Vienna e ne parliamo con il professor Luigi Perissinotto.
Luigi Perissinotto è docente emerito, ha insegnato filosofia del linguaggio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia per oltre 30 anni, distinguendosi internazionalmente come una delle voci più autorevoli in questo ambito di ricerca. Al pensiero di Wittgenstein ha dedicato diverse opere come Wittgenstein Linguaggio Soggetto Mondo del 1985, Logica e Immagine del Mondo 1986, 1991, Wittgenstein una guida, 1997, che è stata più volte ristampata. Poi si è occupato della cura del volume Un filosofo senza trampoli, saggi sulla filosofia di Ludwig Wittgenstein del 2007, un titolo bellissimo, e questi sono soltanto alcuni dei suoi importanti lavori. Buonasera Luigi Perissinotto, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Vuole aggiungere qualcosa a cui tiene particolarmente che magari abbiamo tralasciato durante la presentazione?
Non mi pare, forse così una cosa che si può aggiungere è che 2 anni fa ho ritradotto il Tractatus Logico Philosophicus per la casa editrice Feltrinelli assieme al professore e collega Pasquale Frascolla, ed è un'impresa di cui sono particolarmente fiero, al di là dei risultati.
Bene, la ringraziamo per questa aggiunta importantissima. E per quanto riguarda quindi Wittgenstein, entriamo un attimo in materia della nostra puntata e della nostra conversazione, e avrei una prima domanda da porle. Il linguaggio architettonico è un linguaggio ludico creativo o è un linguaggio denotativo, come troviamo tipicamente nel Tractatus appena citato? Dunque, la finestra è una finestra? Il tavolo è un tavolo?
Bella domanda, come si dice. Allora, la risposta potrebbe essere da due punti di vista, cioè in generale per un architetto, per un teorico dell'architettura o nella prospettiva di Wittgenstein. Ora, credo che qui sia più interessante vederlo dalla prospettiva di Wittgenstein, se non altro perché le mie competenze vanno più da un lato rispetto che all'altro. Ora, direi questo, soprattutto negli anni del Tractatus, che sono immediatamente precedenti da un certo punto di vista dagli anni in cui Wittgenstein ha progettato e seguito i lavori per la casa della sorella a Vienna, che è la sua esperienza di architetto. Cioè, in questa fase quello che era molto importante per Wittgenstein e direi fondamentale erano nozioni come quelle di forma e di struttura, che sono nozioni che porterebbero, rispetto alla domanda che mi è stata posta, a dire che sia il Wittgenstein del Tractatus sia il Wittgenstein architetto metteva in primo piano il tema della composizione, quindi della forma e della struttura. Quindi in qualche modo, per usare l'esempio che avete fatto voi, la finestra è una finestra non in sé, per così dire, ma è la finestra è tale come parte di una composizione, in questo caso della casa.
Nel linguaggio architettonico, diciamo, in questo caso finestra denota finestra, quindi.
Sì.
Oppure.
Spieghiamoci con un esempio. Si sa che Wittgenstein era ossessionato dalla misura, dalla misurazione. Faceva ripetere la stessa costruzione dagli operai per differenze di pochi millesimi. Allora, se uno si chiede qual è la misura perfetta, esatta di una finestra, non c'è una risposta a questa domanda. Cioè, il problema è dov'è quella finestra, che tipo di gioco tra l'interno e l'esterno dell'edificio quella finestra è chiamata a istituire, che rapporto c'è tra la finestra e l'altezza, per così dire, di chi è destinato ad abitare lì. Ecco, quindi direi che in Wittgenstein, anche se la sua filosofia spesso è stata associata all'atomismo logico, c'è sempre questa attenzione al ruolo che qualcosa gioca nel contesto in cui questa cosa è chiamata a inserirsi e a svolgere una certa funzione. Anche la stessa casa, oggi si vede la casa senza il giardino, sostanzialmente senza gli alberi, ma Wittgenstein aveva pensato anche la casa in relazione al giardino, agli alberi che c'erano. voglio dire, c'è sempre anche nella prima fase in visita questa, chiamiamola, sensibilità contestuale, che non vuol dire ridurre per esempio la casa al contesto, ma vuol dire quasi che la casa risalta come casa e si impone come casa proprio perché entra in relazione con il contesto di cui fa parte e che nello stesso tempo modifica, perché una cosa non si inserisce semplicemente in un contesto, ma inserendosi in un contesto anche lo modifica. Quindi credo che un po' questo sia l'atteggiamento che aveva Wittgenstein nei confronti dell'attività, in questo caso costruttiva.
E a questo proposito, io ritornando un po' in questo gioco fra architettura e linguaggio, diciamo in questo modo, ma l'architettura per Wittgenstein può essere vista come un nodo di congiunzione, un ponte tra filosofia e pratica, oppure è un po' azzardato affermare tutto questo?
Allora, diciamo, io resisto in qualche modo a un'eccessiva enfatizzazione dell'attività di architetto di Wittgenstein. Nel senso, ci sono letture per cui sostanzialmente la casa progettata da Wittgenstein sarebbe l'esatto corrispettivo e corrispondente del Tractatus, sulla base di una sorta di idea che un filosofo come Wittgenstein non poteva che essere sempre coinvolto fino in fondo nel suo filosofare, qualunque cosa facesse. Detto questo, è anche vero che lo stesso Wittgenstein, in una notazione raccolta adesso in Pensieri diversi, fa una strana e da un certo punto di vista sorprendente affermazione quando dice che il lavoro filosofico, come il lavoro in architettura, è un lavoro su se stessi, su come si vedono le cose e su che cosa si pretende da esse. Quindi è stato lo stesso Wittgenstein a istituire in questa notazione un rapporto tra lavoro filosofico e lavoro in architettura, non dicendo che il lavoro filosofico è uguale o è identico al lavoro in architettura, ma per così dire che c'è qualcosa che accomuna questo tipo di lavoro. Quindi, da un certo punto di vista, la risposta alla sua domanda può essere una risposta positiva, cioè con tutte le riserve del caso, sulla base di una sorta di principio generale, che non è detto che tutte le cose che un filosofo fa siano significanti dal punto di vista filosofico. Ho l'impressione che spesso, quando poi si studia la casa di Wittgenstein, il lavoro di Wittgenstein come architetto, si rischia un po' di deviare verso l'aneddotico, cioè questa l'ossessione di Wittgenstein per le misurazioni, il fatto che alcune cose costringeva i carpentieri a rifarle decine di volte per pochi centimetri, eccetera, eccetera. Una ricerca della perfezione che poi si dice corrisponde a quella ricerca di perfezione che Wittgenstein applicava nel suo lavoro filosofico, riordinando le sue annotazioni decine di volte con una specie di ossessione per un ordine da trovare che poi non trovava mai, tanto è vero che poi non ha più pubblicato niente dopo il Tractatus Logico-Philosophicus.
Ecco, professore, ascoltandola mi viene una curiosità, quindi le faccio una domanda a partire dalla sua risposta. Se effettivamente rispondessimo in modo negativo alla domanda che abbiamo fatto noi, quindi l'architettura non è un ponte, o non possiamo poi dire, affermare in senso assoluto che sia un ponte, e se togliamo, diciamo così, questo episodio dall'aneddotico, che cosa rappresenta, che valore ha l'architettura per questo pensatore, ma anche intellettuale, in generale quest'uomo? Come assumerla, come significarla? Come una parentesi estemporanea e basta, come un vezzo, oppure no, c'è qualcosa di più profondo?
Sì, io credo anche qui senza esagerare, adesso non vorrei apparire come il maestro dell'understatement con Wittgenstein, ma un po' insomma Wittgenstein è stato così enfatizzato in tutti i suoi aspetti che un po' di prudenza non guasta, direi. Ecco, allora, in ogni caso è vero che non è stato solo qualcosa di estemporaneo, legato anche alle vicende di Wittgenstein. Wittgenstein pensava di non avere più niente da dire in filosofia, era finita la sua esperienza di maestro elementare, sostanzialmente non sapeva bene che cosa fare della sua vita e si è trovato di fronte all'idea della sorella di costruirsi una casa a Vienna e al primo pozzo di progetto fatta da un suo amico Paul Engelmann, che era un allievo di Adolf Loos, quindi appartenente proprio al clima del pensiero e dell'attività architettonica a Vienna di quel periodo. Wittgenstein si appassiona a questa cosa al punto che poi sostanzialmente subentra a Paul Engelmann nel lavoro e non solo interviene nel progetto, ma fa quella che si chiama tecnicamente la direzione dei lavori. In più c'è stato un momento in cui Wittgenstein si indicava nella sua biglietto da visita, nella sua professione come architetto, e c'è quel passo che ho citato prima in cui collega la filosofia all'architettura, e poi anche nei colloqui con l'amico Driuri ci sono riferimenti all'architettura, ce n'è uno anche molto divertente in cui dice che la notte è l'amico dell'architetto, temo che sia molto ironico. Detto questo, a me sembra che Wittgenstein, nella sua esperienza di architetto, abbia realizzato in fondo quella che era in qualche modo un aspetto della sua etica, cioè che le cose vanno fatte bene qualunque cosa si stia facendo. Cioè c'è una specie di etica dell'artigiano portata alla potenza, cioè in qualche modo si potrebbe dire che fai quello che fai al tuo meglio, una specie di idea che ogni cosa che si fa siamo responsabili di realizzarla al meglio.
Molto chiaro, è molto chiaro. Tra l'altro il tema della responsabilità è già tornato durante la puntata con il precedente ospite, quindi veramente è un eco che torna.
Ascoltiamo adesso di Ernst Krenek Johnny Spilt auf Pupurri numero 4 Blues.
Thank you.
E avete appena ascoltato di Ernst Krenek, Johnny Spielt auf Potpourri numero 4 Blues. E a questo punto, visto che uno degli obiettivi è calare un po' il filosofo nella città in cui ha vissuto, e quindi questa Vienna così centrale nella vita di Wittgenstein, la domanda è un po' questa che le vorrei porre. Ma l'edificio progettato per la sorella avrebbe potuto essere realizzato in un'altra città o non poteva che essere progettato a Vienna e in quella Vienna?
Non so, no, beh, nel senso che da un certo punto di vista è chiaro, l'edificio in sé, per così dire, si può costruire dove si vuole e lo si può replicare. Ritorniamo a quello che si diceva all'inizio della nostra conversazione. Da un certo punto di vista si poteva costruire solo lì, non solo a Vienna, ma esattamente solo in quel posto, tenuto conto, per esempio, che rispetto al luogo in cui sorgeva in Argentinerstrasse il palazzo Wittgenstein, che apparteneva alla zona del Ring, quindi alla Vienna come concepita nell'Ottocento, la zona della sorella era una zona, in quel periodo almeno, se si vuole, un po' periferica. Ecco, quindi da un certo punto di vista era un edificio costruito a Vienna che assorbiva tutto il pensiero architettonico, almeno in parte, di Loos, di Engelmann, dell'architettura viennese, ma nello stesso tempo era anche un gesto di distinzione rispetto alla tradizione viennese. Era una casa, per così dire, che era a Vienna, ma era la Vienna esattamente di quel periodo degli anni venti. Ci sono un mucchio di questioni se veramente era nello spirito dell'architettura di Loos, perché alcuni sostengono che la casa di Wittgenstein è molto più classica di quello che si può pensare, insomma. E sicuramente poi spesso si cita quasi come guida alla casa di Wittgenstein il famoso saggio di Loos, Ornamento e delitto, in cui si dice che ogni aggiunta di ornamenti, di orpelli, tutto quello che non è struttura e che serviva addirittura a nascondere la struttura, tutto questo è appunto il grande peccato dell'architettura precedente. In fondo questo forse è una delle cose che collega più al Tractatus, quando Wittgenstein nel Tractatus dice che il linguaggio traveste il pensiero, è come un abito, e l'abito non è concepito per far riconoscere la forma del corpo. Se vogliamo, questo ricorda un po' il rapporto tra struttura e decorazione, che era stato uno dei grandi temi dell'architettura di Loos, dell'architettura viennese del periodo.
Come vediamo negli edifici poi realizzati.
Sì, sì, sì. Se uno mette a confronto un edificio dell'Ottocento viennese con questa architettura, insomma, credo che la differenza salta agli occhi, e saltava soprattutto agli occhi anche nel periodo, perché non è che tutti li accogliessero con grande favore. Beh, diciamo, anche oggi forse se si va a visitare la casa di Wittgenstein a Vienna, adesso lo dico un po' scherzosamente, non è che si fanno salti di gioia. Cioè, se uno non ci dicesse che era quella di è stata progettata da Wittgenstein, magari passerebbe anche inosservata. Tra l'altro poi alcuni miei amici architetti dicono che la casa ha molti errori anche tecnici dal punto di vista dell'architettura. Perché lo scalone d'entrata nessun architetto lo avrebbe messo dove lo mette Wittgenstein. Sì, le finestre sono troppo alte, non corrispondono, per così dire, all'utilizzo che fanno normalmente le persone delle finestre e così via, insomma. Ecco, forse una domanda che uno verrebbe da porsi, che mi sono anche posto, devo dire la verità, è un po' questa: la casa doveva essere abitata, e quindi in questo caso era la sorella. Ma in generale il problema della committenza è uno dei problemi classici dell'architettura. Mi sono chiesto, non ho trovato grande documentazione su questo, fino a che punto Wittgenstein avesse in mente questo problema, che è un problema per l'architettura, per ogni architetto, e fino a che punto in realtà volesse progettare e costruire una casa per una sorta di abitante ideale. Wittgenstein pensava e aveva preso in considerazione il fatto che in quella casa sarebbero stati posti poi tutti gli oggetti, i mobili, le cose che possedeva la sorella. Quindi la casa non sarebbe stata così spoglia come può apparire adesso, mentre noi pensiamo che questo minimalismo fosse parte della progettazione di Wittgenstein.
E invece era la struttura che doveva accogliere.
Era in attesa.
Ecco. Sì, ecco, cioè fino a che punto era una struttura pronta ad accogliere e fino a che punto invece era pensata come per una struttura a sé stante, per così dire. In architettura il problema della committenza è un problema essenziale, insomma.
Un ascolto musicale, Franz Schubert, Il Lieder, Earl Koenig, eseguito dalla Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado, baritono Thomas Kvastov.
Zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben voll in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so lang dein Gesicht? Siehst, Vater, du, den erkenn ich nicht. Den Erlenkönig mit Krumm und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Gar schöne Stunde, ich bin mit dir. Manch bunte Blumen sieht an dem Strand meine Mutter und kühlt den Gewand. Mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig leise verspricht? Bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst deiner Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Heil und wiegen und tanzen und singen dich heil. Sie wiegen und tanzen und singen dich heil. Mein Vater, und Lord, Herr Königstöchter am düstern Ort. Mein Sohn, ich sehe es grau, es scheinen die alten Weinen so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht ewig, so brauch ich gefreut. Mein Vater, jetzt fasst er mich an.
Abbiamo ascoltato Franz Schubert, il Lieder, Erl König, eseguito dalla Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado, baritono Thomas Kvasthoff. Senta, professore, per concludere, ma nella Vienna di oggi, secondo lei, troverebbero ancora spazio le progettazioni filosofiche e architettoniche di Wittgenstein oppure no?
Per quello che io conosco dell'Austria, non mi pare che Vienna ci sia un'atmosfera culturale così aperta. Cioè, mi sembra una città più ripiegata sul passato, insomma, e quindi noi diciamo la grande Vienna, la Vienna di Wittgenstein, l'Ost, tutta sta roba qua, però si sa che chi vive quei momenti lì non necessariamente ha la percezione di star vivendo momenti epocali, insomma. No, forse una domanda più specifica potrebbe essere il tipo di filosofia che Wittgenstein sostanzialmente ha pensato in quell'ambiente viennese, con stimolazioni che venivano da pensatori viennesi, oggi alcuni dei quali oggi si studiano solo perché piacevano a Wittgenstein, tipo Otto Weininger. Quindi erano cose molto anche idiosincratiche di quella cultura. Ecco, non so se oggi la filosofia, il pensiero filosofico a Vienna, ma anche altrove, è in grado di tenere assieme quel lavoro sulla logica e quell'impulso etico, religioso che aveva Wittgenstein e che è anche il fascino per cui oggi si continua a studiare. Cioè, oggi la tendenza è, se sei un logico, sei un logico. Quindi a separare quello che almeno nella personalità di Wittgenstein andava assieme. Ecco, questo ci porta anche a pensare se è possibile in questo senso essere wittgensteiniani o se l'esperienza filosofica di Wittgenstein sia stata una sorta di unicum. Io conosco poche persone che direbbero sono wittgensteiniano. cioè, si potrebbe dire sono studioso di Wittgenstein, prendo impulso da Wittgenstein. Ma lo stesso Wittgenstein pensava che non era il caso di avere allievi, nel senso in cui un filosofo ha degli allievi. Ecco,
anche questa è un po' una cifra del tempo, perché pensiamo alle scuole filosofiche dell'antica Grecia rispetto a questi cambiamenti nel pensiero filosofico stesso.
Credo che nel Novecento Wittgenstein è si riallaccia molto più alla tradizione greca e questo spiega anche, per esempio, l'interesse per la biografia di Wittgenstein, che non vale per altri filosofi. Perché Wittgenstein pensava in qualche modo che la vita, come si vive, sia anche un segno di come si filosofa.
Questo è anche un po' il tema del nostro programma, in effetti, quindi la ringraziamo per arrivare appunto a quello che è il nostro punto di partenza.
E di arrivo, quindi.
La ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, professore Luigi Perissinotto, davvero per il suo tempo e per la sua conoscenza e per il suo punto di vista sul filosofo, ma anche la città che lo ha ospitato.
E grazie per essersi messo in gioco con le domande e con il tema della trasmissione.
Grazie a voi e poi agli ascoltatori. Spero che non si annoino troppo.
No, sicuramente no.
Wittgenstein.
Salutiamo anche noi gli ascoltatori.
Di Rete Toscana Classica, grazie a tutti e alla prossima.
Avete ascoltato Pensieri Urbani, un programma sulle filosofie, sulle città e sul loro dialogo, a cura di Verbena Giambastiani e Veronica Cavedagna. Seconda puntata. Pensieri Urbani è realizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.